Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Puntata un po' particolare quella di oggi, ma cercheremo di renderla viva come sempre. Grazie intanto per i tanti messaggi anche nella giornata di ieri che ci avete inviato al nostro 334 35 20 488, numero che rimane sempre a vostra costante disposizione per i vostri pensieri che non mancheranno sicuramente in questa giornata, anche perché oggi è il giorno in cui parla, per quello che riguarda la stampa, il direttore sportivo Giulio Spadoni. Quindi più tardi andremo a collegarci con l'Ancona e con il direttore sportivo, appunto, per sentire le news in casa Ancona, se ci sono news in casa Ancona, e soprattutto fare una disamina del match di ieri e di quello che accadrà. Però andiamo intanto con cosa vogliamo andare. Andiamo intanto con i risultati. Facciamo riepilogo dei risultati maturati nella 31esima giornata e poi vi do queste altre notizie. Sì, dai, facciamo così. Allora, vediamoli assieme. Nell'ordine inverso, cioè dalla prima partita disputata all'ultima di ieri sera. Pordenone Lumezzane, come ben sapete, il Pordenone si è imposto 7-2 sul Lumezzane. La San Benedettese ha battuto la Reggiana 2-0. Il Venezia e Sant'Arcagio l'hanno pareggiato 1-1. Mantova e Teramo, reti inviolate 0-0. Maceratese ha battuto il Farale Spissalò 2-0. A Gubbio, Parma batte Gubbio 4-1. Ad Ancona, il Sud Tirol batte l'Ancona con gol di Tulli, l'ex di turno, 1-0. Il Modena espugna il campo dell'Albino Leffe, quindi a Bergamo, Modena 1, Albino Leffe 0, Padova batte Bassano 1-0 e Forlì e Fano, giustamente, non si fanno male e chiudono in parità 0-0. La classifica alla 31esima giornata. Prima squadra in classifica è sempre il Venezia a quota 68, l'ultima squadra in classifica è sempre l'Ancona a quota 24. Andiamo per ordine: Venezia 68, Padova 62, Parma 60, Pordenone 57, Reggiana 52, San Benedettese 48, Gubbio 47, Albino Leffe 43, Feralpi Salò 42, Maceratese 40 insieme al Sant'Arcangelo, ma c'è una notizia, e insieme al Bassano. Poi Sud Tirol 35, Mantova 32 insieme al Modena. Nel 5 squadre, anzi 4 squadre in questo momento che si dovrebbero contendere i play-out: Forlì a quota 31, Fano 38, Lumezzane e Teramo 28, retrocessione diretta per l'Ancona quota 24. Così se fosse oggi la fine del campionato. E intanto stanno arrivando i pensieri, ma Paolo si è dimesso o non gliela fa più? Paolo è ammalato, ma fra poco lo avremo al telefono. Tranquillo Dorico, che avremo anche il piacere di portarvi Paolo in onda. Dicevamo però che ci sono delle novità. Le novità arrivano dall'ultimo filone di calcio scommesse, l'indagine Dirty Soccer. Qui siamo arrivati a quota 3, quindi Dirty Soccer 3, il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare. Dopo che la Corte Federale d'Appello, sezioni unite, aveva accolto il ricorso della Procura Federale, ha deliberato di infliggere le seguenti sanzioni. Al signor Di Nicola Ercole, inibizione di 2 anni e 7 mesi e oltre a 70.000 euro di ammenda, per continuazione con le sanzioni erogate all'esito dei precedenti procedimenti. Al Sant'Arcangelo Calcio, 2 punti di penalizzazione e 35.000 euro di ammenda, in continuazione con le sanzioni erogate all'esito dei procedimenti. Inevitabili quindi le percussioni sulla fisionomia della classifica classifica del girone B di Lega Pro. Il Sant'Arcangelo, che aveva conquistato un posto utile in zona playoff, deve dirgli addio, almeno al momento, a causa del meno 2. Ora i clementini si trovano quindi, scendono da quota 40 a quota 38. Vi dicevo appunto che cambiava leggermente la classifica, quindi da quota 40 Sant'Arcangelo scende a quota 38 e ora attendiamo quello che sarà invece la Covisoc per quello che riguarda il filone non più scommesse, molto più terra terra, molto più banale, quello degli stipendi non pagati. Allora, sicuro la penalizzazione della Maceratese, che in questo momento è a quota 40, anche la Maceratese rischia un punto di penalizzazione, quindi scenderebbe a quota 39. Ma c'è anche il predicato della situazione Ancona, della serie piove sul bagnato. Vedremo anche in questo caso quello che succederà. Una società inesistente, i calciatori senza attributi, uno stadio che crolla a pezzi, il tutto condito da un'amministrazione comunale inesistente, con un sindaco che fa appelli agli imprenditori locali solo dopo che in TV ha visto il sindaco di Macerata interessarsi alla Maceratese. Sindaco, ma perché non ha fatto qualcosa quando l'Ancona aveva una società solida? Miani ti sei fatto prendere per i fondelli dai politici. Poi non risparmia questo nostro amico neanche l'assessore Guidotti. Lei mi era piaciuto quando era intervenuto alla riunione dei tifosi, ma mi sto rendendo conto che è un politico di turno. Niente fatti ad Ancona. Max, forse non lo leggerete, Max l'abbiamo letto praticamente quasi tutto, tranne alcuni piccoli dettagli che, come direbbe un mio carissimo amico, sono un po' meno radiofonici oppure un po' troppo pressanti. Marco invece, vogliamo iniziare a chiamare le cose con il loro nome, il calcio è una cosa, questa si chiama invece presa per i fondelli e la gente si è rotta i ciondolini di essere presa per i fondelli. Hai scritto altro, Marco, ma spero che il concetto sia passato. Questa è la situazione con cui apriamo la puntata odierna di Punto Biancorosso. 334 35 20 488 il numero per interagire con noi, e noi, come di consueto, a questo punto andremo a fermarci un attimo per la pubblicità, darvi spazio quindi anche per scrivere, e andremo a collegarci anche con il nostro amico Daniele Tittarelli, quindi serie di appuntamenti, uno dietro l'altro per quello che riguarda questa puntata del lunedì. State con noi.
Punto Biancorosso.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Marzo, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te.
Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Brown, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria. Max ringrazia di nulla, Max, ma noi cerchiamo sempre di leggere tutti i vostri pensieri, perché alla fine chi va allo stadio siete voi che andate allo stadio. L'unica cosa che non possiamo fare noi come tifosi è scendere in campo e giocare a palla. Però forse chiedo al nostro Paolo Papili, probabilmente potremmo anche far meglio se scendessero in campo i giocatori, invece che i tifosi dell'Ancona.
Basterebbe veramente poco per fare meglio dello scempio a cui ormai siamo abituati ad assistere da 3 mesi, perché l'Ancona non vince più da dicembre. Intanto buonasera a tutti, e di conseguenza basterebbe veramente poco far meglio dei vari momentè, dei vari Ricci e compagnia.
Benvenuto intanto Paolo. Tanto inutile che ci giriamo attorno. Corriere Adriatico oggi, a firma Stefano Rispoli. Ancona, il calvario continua. Ecco la nuova sconfitta, la nona sconfitta in 10 partite nel 2017. Poi l'articolo di Daniele Titarelli, alla guerra con chi dico io, De Patre, se qualcuno non ha voglia si tira indietro prima o se la vedrà con il sottoscritto, farò scelte forti eliminando la gente che vuol mollare e che non crede più nella salvezza. Paolo Papili, società futuro in bilico, nonostante la disastrosa situazione sul campo continuano i movimenti per dare un domani al club. Roberto Sinigagliesi, Cori è uno striscione in curva nord contro Di Nicola, con cui abbiamo aperto, e questo Dirty Soccer 3. Insomma, tante cose scritte a proposito dell'Ancona, ma quello che alla fine conta sarebbe il gioco, e di gioco invece sempre peggio.
Ma, Stefano, magari l'Ancona giocasse, l'Ancona non gioca proprio, e secondo me lo fa con un motivo preciso, quello di voler retrocedere a tutti i costi. Le sensazioni che avevamo avuto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, stanno purtroppo avendo delle conferme. È inammissibile accettare una situazione del genere, è inammissibile che ci siano giocatori che all'ultimo momento, prima di entrare in campo, non se la sentano di farlo. Insomma, inconcepibile quello che sta accadendo ad Ancona. Siamo veramente molto preoccupati per il futuro, Adesso bisogna essere realisti, no? Insomma, è difficile pensare che a poche giornate dal termine ancora centri l'impresa della salvezza. Finché la matematica non condanna, possiamo dire tutto quello che ci pare, però non abbiamo visto nelle ultime partite, non abbiamo visto da parte degli avversari affrontare le ultime partite con una determinazione tale, no? Abbiamo visto squadre molto alla portata, però basta poco per
e fa arrabbiare anche di più. Fa arrabbiare proprio anche di più questo, perché non abbiamo visto delle squadre che hanno messo sotto l'Ancona perché erano tecnicamente così forti. Ha fatto tutto l'Ancona, praticamente.
No, certo. Non abbiamo visto, allora prendiamo il Gubbio, no? Il Gubbio, dopo che ha vinto con l'Ancona per 3-2, ha preso 10 gol in due partite, ha continuato a perdere. Quindi di che cosa vogliamo parlare? No? La dice lunga sul fatto che stiamo arrivando al termine del campionato, ci sono formazioni che sono sicure già di essere salve, sono formazioni che sono convinte già di aver agguantato i playoff, quindi cambia poco nell'economia di torneo. Ancona era lì che doveva approfittare, no? Considerando delle motivazioni, di avere motivazioni in più da vendere, da spendere, invece non si è visto nulla di tutto questo. Vedere alcuni giocatori in particolare scendere in campo con una sufficienza, con una superficialità, è veramente, veramente brutto per questi colori.
Ma ci voleva un De Patre che nel post partita s'arrabbiava per scoperchiare questa pentola, o fino adesso si è proceduto con la benda sugli occhi? Secondo
te. Padre ha detto altre cose però sabato, non l'abbiamo visto così agguerrito, non l'abbiamo ascoltato così agguerrito, no? con le sue dichiarazioni. Ieri si è sfogato, è un tecnico che non ha più nulla da perdere e io mi aspetto delle scelte importanti già dalla prossima gara. Cioè, a questo punto vada come deve, se proprio si deve morire, che almeno chi scende in campo faccia qualcosa, perché non...
Giochi.
È veramente umiliante, Stefano.
Chi scende in campo giochi. Se possono i ragazzini della Beretti o sono i giocatori adesso titolari, ma che giochi. Assolutamente che giochi. Poi ci sta bene, ci sta che si perda, ma almeno si giochi.
Io faccio un'altra considerazione con te, con chi ci ascolta da casa. Allora, la Beretti intanto non annovera tra le proprie file fenomeni, no? Il settore giovanile ha dei problemi, però io penso che chiunque, tanto per riprendere la battuta che abbiamo fatto pochi minuti fa all'inizio del collegamento, riesca a disputare una partita migliore rispetto alle signorine che scendono sul terreno di gioco tra i titolari, no? Gente un po' più affermata. E se questa società ha sempre detto che anche in caso di retrocessione ci sarà un futuro, almeno così si sono divertiti ad affermare, meglio essere già preparati ad un torneo di Serie D con dei ragazzi che hai già avuto modo di sperimentare sul terreno di gioco, perché poi anche se fa brutto parlare di Serie D, bisognerà poi inserire all'interno della squadra molti giovani. Quindi se già se ne abbiamo qualcuno valido in grado di scendere sul terreno di gioco per abituarlo.
Ma valorizziamo i nostri, insomma, a questo punto valorizziamo qualche ragazzino, cioè assolutamente ci vuole qualcuno che gioca. Poi dopo no, tutto il resto per me diventa relativo.
Ma la cosa più brutta, Stefano, che ho visto ieri è proprio la malafede, perché sono parole forti le mie, ma non riesco a darmi altre spiegazioni. Giocatori in malafede, perché non si riesce a capire come, cioè non è somaraggine se il momento sbaglia davanti alla porta, perché non si può sbagliare qui cosa così. Era successo anche a Del Sante nella partita col Pordenone, poi ieri stesso Del Sante cosa ha fatto? È venuto fuori un dolorino all'inguine prima della partita. Dai. Si indossa la maglia dell'Ancona, 112 anni di storia. Tra l'altro il giorno prima erano state consegnate alle famiglie dei tifosi scomparsi, in particolare le maglie celebrative. Io credo che sia veramente irrispettoso continuare a non giocare in questa maniera. E soprattutto continua ad essere irrispettoso il fatto che questo gruppo di femminucce e non è una critica verso le femmine, questo gruppo così disastroso, ecco, per usare un altro termine, ma comunque si deve ricordare come si affronta una partita. Non possono decidere loro qual è il futuro dell'Ancona, non può decidere lo spogliatoio qual è il futuro dell'Ancona. E poi la cosa che fa veramente male è il fatto che questi signori non si sono mai voluti esporre pubblicamente, hanno rifiutato incontri con dei tifosi meravigliosi che anche ieri, nonostante tutto, hanno sostenuti dall'inizio alla fine, seppellendo l'ascia di guerra, no? Mancano 8 partite, 7, quante ne restano? È stata grande maturità ieri, però è anche un pubblico, e mi riferisco in particolare a quel poco che partecipa in tribuna, che non sa più che fare. Ieri è stato fischiato, per esempio, criticato Giacomo Tulli, siamo riusciti a fargli fare un gol di testa. Tulli è un signor giocatore, anche se è stato qua un anno, è una gran persona, anche se è stato qui soltanto un anno. Se fischia Tulli, a momenti che cosa gli devi fare? Cioè, non fischiamo e critichiamo i giocatori veri che, anche se per poco, questa maglia l'hanno onorata veramente.
E siamo riusciti a mandar via giocatori che non volevano andar via. Di cosa vogliamo parlare? Intanto Marco di Monte San Vito, che saluto, ti chiede: vorrei chiedervi di essere sinceri. Credete davvero che una squadra, dopo il cambio di 2 allenatori, sia in caduta libera così? Ma chi vogliono prendere in giro questi? Non sanno nemmeno retrocedere. Grazie, Marco.
Beh, ma Marco, penso che abbiamo risposto pochi istanti fa, no? Nel senso che non si può retrocedere, d'accordo, ma non in questo modo. Sono partite veramente impressionanti.
Schummi, saluta Schummi, dice: io penso, Paolo, che Momente, vabbè, dice, abbia fatto apposta, del Sante si sia finto malato. Poi, secondo te, chi ci crede nella salvezza ormai? Nessuno. I giocatori non frega nulla di salvarsi, sono vergognosi e senza dignità.
Ma questo è il tragico, proprio perché c'è questa situazione, e soprattutto perché nelle ultime 3 partite abbiamo visto degli avversari non affrontare l'Ancona come se fosse una finale, una finalissima. Poi possiamo dire che il Pordenone ha una qualità tale che non serve molto per dire chi è il più forte, lo dice la classifica, lo racconta una trama di gioco superiore di gran lunga l'Ancona, però se l'Ancona nel primo tempo vinceva 2-0 col Pordenone, tanto per riavvolgere il nastro, non era sicuramente una bestemmia, non era una cosa clamorosa. Eppure siamo riusciti a perdere, guarda caso, grazie agli errori di Del Sante, grazie agli errori di Ricci, che sono quelli, così sembra, che all'interno dello spogliatoio fanno più casino.
Diciamo, dalle parole del mister, giocatori che hanno paura appunto di fare interventi per la paura proprio di rischiare un danno agli arti.
Non hanno voglia, Stefano, non hanno
e quindi
voglia.
Tirano indietro la gamba nel caso di un contatto rischioso, preferiscono proprio far
non
marcia
hanno voglia,
indietro.
Ma poi c'è un altro tema da affrontare. Allora, il problema, io, come penso tutti noi, siamo di questo avviso, no? Che chi lavora, indipendentemente dal tipo di mansione che porta avanti, che sviluppa, deve essere assolutamente retribuito con puntualità, perché è giusto così. Ok. Ma noi intanto stiamo parlando di giocatori che hanno uno stipendio garantito, se non è oggi sarà domani, se non è domani sarà dopodomani, comunque percepiranno i compensi pattuiti. Ok, ma inoltre la notizia della giornata, che possiamo già dare agli ascoltatori, è che l'attuale proprietà è entrata praticamente in possesso di una parte di fideiussione bancaria che Andrea Marinelli aveva garantito alla Lega, una cifra di 300.000 euro. Ebbene, 114.000 è la cifra che l'Ancona ha scorporato dai 300, ed è qui 114 si provvederà a somministrare ai tutti i tesserati gli stipendi mancanti. Quindi probabilmente nei conti dei giocatori dell'Ancona arriverà tutto quello che è giusto e tutto quello che è stato stabilito. e questa manovra naturalmente permetterà anche al club di ricevere i famosi contributi che erano stati bloccati dalla Lega stessa, quindi non in arrivo dei quattrini, sia per la società ma soprattutto per i giocatori. Quindi se il problema è soltanto gli stipendi, soltanto tra virgolette, perché come abbiamo detto è una cosa che spetta di diritto a un lavoratore, però come hai potuto ascoltare anche tu, Stefano, una situazione in risoluzione.
Sì,
poi possiamo dire anche che a Macerata sono in una situazione anche peggiore, ma c'è una squadra in campo che continua a vincere, ma questo è un altro discorso.
C'è una squadra, probabilmente. Allora, Lucchino che intanto ti dice ciao Paolo, quando torni in radio?
Mi sarebbe piaciuto tornare già da questa sera, ma siccome c'è sempre qualcosa, no?
E tra le altre cose devo dire che a Paolo, che qui abbiamo una lettera di Alessio che ti attende, sigillata, e quindi informo Alessio che è arrivata la lettera che hai spedito a Paolo.
Grazie, ed io non vedo l'ora di leggere, ne approfitto, l'ho rifatto alla fine della trasmissione senz'altro, per abbracciare Alessio, Davidino, Claudio, Filippo, persone che ci mancano davvero, compreso Mauro logicamente, persone che ci mancano davvero e che immaginiamo stiano soffrendo ancora di più per tutto quello che la squadra non riesce a fare. La nostra compagnia radiofonica non è il massimo in questi tempi.
E poi ancora Lucchino dice: a me dispiace più che per i giocatori, dispiace per Tettarelli, per te, quindi per te Paolo, Tettarelli e Ferdinando, che girate l'Italia per vedere sto schifo. Comunque io sono sempre più convinto che questi CV puntini puntini le partite. Tu Paolo e Stefano che ne dite?
Beh, che non si possono fare certe affermazioni logicamente, però non mi rimangio quello che ho detto, perché sbagliare davanti alla porta può essere somaraggine senz'altro, però secondo me nelle ultime partite si è andati un po' troppo oltre la somaraggine.
Questo amico che non si firma dice: di Dio, che fine ha fatto? Gli infortunati quando rientreranno?
Ma spera De Padre di recuperarne qualcuno. Non so se avete letto le dichiarazioni di De Padre, che ieri tra l'altro non è stato banale affatto, e soprattutto non so se avete sentito proprio le dichiarazioni di De Padre, che dice: ok, voglio cambiare, ma qui c'è anche una situazione che ha colpito la rosa, diversi giocatori della rosa, che ci penalizza. Barilaro è fermo, Kostadinovic è fermo, cioè, Vitiello purtroppo manca, è tanta questa squadra, ma quando vai a prendere dei giocatori che sono stati fermi da un po' e poi li spremi subito, l'infortunio dietro l'angolo è quello che è capitato.
Si sarebbe da domandare come mai è stata fatta una rosa così farcita da giocatori che rientravano da infortuni. Sicuramente teoricamente il cachet doveva essere basso, ma non mi pare che poi alla fine sia così. Gianluca dice: da 43 anni che segui Biancorossi, una stagione così travagliata non me la ricordo. Un grande saluto a Paolo.
Ma nemmeno io me la ricordo, anche se gli anni che seguo l'Ancona sono inferiori a quelli di Gianluca. Proprio
ne parlavamo prima, no?
Sì.
Proprio di questo, che a memoria una stagione così...
Proprio come caratteristiche, diciamo che si avvicina un po' quella della Serie B del 95-96, con Ancona che addirittura nella prima parte del campionato, nel giorno d'andata, era stata anche in testa alla classifica, e poi praticamente non ne ha vinta più una dal recupero con la Pistoiese dell'ultima giornata, non ha vinto più una fino appunto all'ultima giornata del ritorno, dove segnò Lemmer, era la Pistoiese di Claglugna. Lì c'erano dei problemi di squadra, ma c'era comunque una società alle spalle. C'era un attaccante là davanti che si chiamava Artistico, e la porta la vedeva, perché chiuse la stagione con circa con 20 gol. C'era Lucidi, c'erano dei giocatori validissimi che avevano incontrato la classica annata no. E nel calcio può succedere. Qui invece manca la squadra, manca la società, e quando è così è difficile pensare a un futuro roseo, nonostante diverse chiacchiere che ci sono, qualcuna fondata, qualcun'altra meno, però comunque qualcosa bolle in pentola, visto che prima ricordavi, Stefano, un articolo comparso stamattina sul Corriere Adriatico a mia firma sul discorso della società, possiamo riferire a chi ci segue che è terminato da poco l'incontro tra il direttore generale Marco Nacciariti e una serie di imprenditori del ramo calzaturiero, incontro che sarebbe essere stato interlocutorio. Cercheremo di raccogliere nel frattempo altre informazioni per riferire magari durante il programma, durante la trasmissione. Poi possiamo anche riferire che Sergio Schiavoni ha preso contatti con Più Vista, quindi è rientrato in Italia oggi il titolare Pascucci, e ci sarebbe in agenda un incontro mercoledì pomeriggio a Roma. Questa dovrebbe essere un'alternativa più valida qualora con i famosi calzaturieri le cose non dovessero andare a buon fine.
Marco da Monte San Vito che dice: provate a mandare un video delle partite all'associazione calciatori, fate vedere come giocano e vengono solo se i stipendi non ci sono oppure sono in ritardo, ma ora non si interessano a chi rappresentano una squadra di mercenari. Scusate la rabbia, non vi disturbo più. No, va tranquillo, abbiamo capito il senso, ma va tranquillo che non... Siamo qui e diciamo che il 99,9% dei tifosi la pensa come te, insomma, non è giusto essere arrabbiati. Poi io da quest'altra parte cerco magari di edulcorare i messaggi, più che altro fatti in maniera che io riesca a leggerli, capirne il senso, così magari riesco a leggerlo quasi integralmente, però non ti preoccupare. Luca 2. Secondo voi questi meritano di essere retribuiti? Se non fai il tuo dovere, i soldi non li prendi da nessuna parte.
No, purtroppo se funziona così da altre parti nel calcio non può andare così, perché ci sono delle scadenze. Se un tesserato contrattualizzato non è coperto dallo stipendio entro tot data, scattano i punti di penalizzazione per la società. E tra l'altro anche questo bisognerà verificare a breve, perché ci risulta che mercoledì la Covisoc dovrebbe esprimersi sul caso dell'Ancona. Le percentuali che arrivi un punto di penalizzazione sono altissime, nonostante Nacciariti, quindi per voce della società, abbia sempre sostenuto il contrario.
Ancora, poi andiamo di qua. Fiorella dice: Stefano, questi vergognosi quanto rideranno ogni fine partita, diranno anche oggi li abbiamo messi nel sacco. Vabbè, speriamo di no, dai Fiorella. Brenno: ma momento è da fare a Zampa, perché giocano a calcio? Non li voglio più vedere, seguo ancora dal 1954, mai visto una cozzaglia così.
Momento è da fare Zampa, sono giocatori richiesti da Fabio Brini, che pure, e dispiace dirlo, in tutta questa situazione ha le sue responsabilità.
Alessandro: anche De Patria ha sentito puzza di bruciato, così dopo retrocessione e fallimento pure la beffa delle partite. Grazie ragazzi e Miani, ora sono stufo. Grazie Alessandro, te l'ho leggermente modificato. Dai. Gianni Red Bull: ma ancora parlate della penalizzazione, intanto ormai retrocediamo lo stesso. Io per me ieri è stata l'ultima partita che vedo, per quest'anno non mi farò più prendere per i fondelli da questi pseudo giocatori. Speriamo vadano via tutti alla fine del campionato, non li voglio più vedere. Speriamo di fare la D con una società tutta nuova. Gianni Red Bull risponde anche Gianni della stazione: ma siete sicuri che faremo la Serie D, che forse è il cruccio dei cruci, no Paolo?
Sì, intanto noi essendo un organo di informazione dobbiamo raccontare tutti gli eventi, quindi se abbiamo parlato del punto di penalizzazione è per questo motivo, non perché ci piace farlo. L'altra situazione sul futuro, c'è un punto interrogativo grosso come una casa, nonostante la società, sempre via ufficiale, abbia sempre sostenuto il contrario. Io, anche se fosse Serie D, non so in che modo e in quanti avranno il coraggio di seguire la squadra, però questo eventualmente sarà un problema che affronteremo quando e se accadrà.
Ormai non ci credono nemmeno più i giocatori, hanno gettato la spugna, manco a San Ceriago ci salva più, Ancona siamo noi. Dorico. Paolo, da quanto dici sembra che i giocatori vogliono retrocedere. Secondo te ne trarrebbero un vantaggio? Se sì, quale?
Ma io credo che sia proprio una forma di dispetto proprio per quello che è accaduto con Paolucci, per dei confronti che non ci sono stati, altri che ci sono stati. Io se arrivo a utilizzare parole forti è perché non credo sia soltanto un discorso di somaraggine, ecco, e mi ripeto, la vedo proprio più come un affronto, come una sfida verso la società, verso la tifoseria, che ieri è stata meravigliosa, e lo ripeto ancora una volta, per averci fatto una prima 90esima squadra, mettendo da parte le polemiche, come si usa fare in questi modi, in queste situazioni. Ma se io ti tendo la mano e tu non la prendi, diventa poi difficile camminare insieme.
Questo amico che non si firma, a cui leggo una parte del messaggio, non tutto. Il campionato ormai è finito e non abbiamo più ecco la macchina che fa le bizze, non abbiamo più alcuna speranza di salvarci, sarebbe da stupidi solo pensarlo, però questi devono capire che aria tira qui fuori dallo stadio. L'ho molto però tra le righe abbiamo capito il tuo pensiero. Stefano, io sono convinta che li abbiamo fatti vincere, questi fino alla fine ci faranno perdere. Fiorella, amareggiatissima. Il primo che De Patria ha fatto fuori è stato Scuffia, adesso fuori gli altri, dice quest'altro nostro amico. Ma non si possono mettere fuori rosa umiliandoli, mettendo in campo la Beretti, dice Gianni. Della stazione.
Io penso che a Lumezzane possano esserci delle novità in questo senso, per quel che ne vale, però io credo, per riagganciarci agli discorsi che facciamo prima, che De Patri possa prendere almeno un difensore centrale della Peretti.
Secondo
Vuoi
me...
dire se gioca o non gioca, non lo so, però mi aspetto delle novità a partire dalla prossima partita.
Ma se non ci saranno novità, ci cade anche De Patri dopo un suo proclama del genere.
Beh,
a questo punto
parole fortissime,
devono seguire le parole, i fatti, cioè ci vuole veramente una dimostrazione di forza non collegata a quelli che sono i contratti e i procuratori procacciati dai procuratori e accettati da chi gestisce. Gianluca, ma solo i calciatori non prendono gli stipendi? No, non sono solo i giocatori che non prendono gli stipendi, non li prende nessuno. Allora cosa devono dire i migliaia di operai con le aziende in crisi che non percepiscono i salari da mesi? Tu ti riferisci in generale, io ero rimasto fermo alla società, non sono solo i giocatori, ma è tutto l'entourage che non percepisce gli stipendi. Tant'è vero che alcune figure importanti, non collegate proprio al lato atletico, hanno fatto i bagagli, perché avendo moglie e figli o mutui da pagare, qualcuno ha preferito uscire da questa situazione.
No, ma per riprendere anche il messaggio del nostro amico all'ascolto, che scriveva che chiudono le fabbriche, ci sono persone con famiglia a carico, ha perfettamente ragione, ma anche per questo che, per quanto fa male e dispiace, addolora, cioè non è obbligatorio continuare a fare calcio per forza se non ci sono le possibilità. Io mi auguro che questo messaggio sia raccolto da chi di dovere, perché tenere in vita un qualcosa che non ha più senso, se così dovesse essere, è sbagliato, è deleterio per tutti. Non ti ha proprio più la forza per sopportare queste vicende che domenicalmente vediamo. E poi, oltre al calcio, c'è sempre il discorso societario, quello e quell'altro. Se non si ha più la possibilità di fare calcio ad Ancona, come chiudono le aziende con tanti operai a spasso, ce ne faremo una ragione, per quanto dura, se dovesse andare così.
Allora, ancora due messaggi. Luca, dice, ma il signor Tommasi, presidente dell'AIC, si rende conto del comportamento dei nostri calciatori? Invitatelo al Del Conero, così si rende conto dei mercenari che abbiamo. Ma c'è un altro messaggio abbastanza intrigante, che aprirebbe tanti dibattiti, tante situazioni e tante parole. Quello di Max, che dice: in caso di retrocessione i giocatori sarebbero svincolati?
Beh, adesso mi coglio un attimo.
Io direi di sì, perché non sarebbe più il professionismo.
In caso di retrocessione, sì,
si andrebbe sui dilettanti, quindi sì.
Sì, sì, sì. I contratti decadrebbero. Poi magari questa domanda, per avere dei ragguagli più precisi, la potrei girare a Spadoni, che sarà collegato tra poco.
Barti 61, che saluto, nemmeno l'Ancona di Ballacci che perse a Montevarchi si comportò così. Paolo F, ciao Paolo, condivido tutto quello che hai detto, io dopo ieri alzo bandiera bianca, non ce la faccio più.
Ecco, questa è la cosa più brutta, perché conosco Paolo, come conosco tanti altri sostenitori, che non hanno mai mollato l'Ancona e che l'hanno sempre sostenuta. Se anche chi frequentava lo stadio alza bandiera bianca, quelli che non avrebbero mai rinunciato, è un segnale bruttissimo.
Anche Claudio mi fa sapere, appunto, tutti svincolati, conferma anche dal suo punto di vista, sarebbe la beffa più atroce scoprire di una passeggiata per questo. Flavio dice: io ho perso pure l'ispirazione di scrivere le sciapate per sdrammatizzare, posso solo di Paolo te voglio bene.
Grazie Flavio, ricambio. Abbiamo bisogno di tanto affetto in questo periodo.
È duro, anche chi è malato, anche chi è malato. Marco dice: ragazzi, alla società conviene retrocedere, così falliscono e anche i calciatori sono tutti svincolati. Conviene anche a chi vorrebbe comprare la società, che la potrebbe prendere a 0 euro senza contratti in essere. Ciao da Marco.
Sì, è una chiave di lettura, però non lo so. Pensare di ricominciare dalla Serie B, pensare di tornare ad Agnone, pensare di perdere a Boiano, insomma, dico Boiano, non so più che fine abbia fatto la squadra, però sarà l'ennesima mazzata.
Claudio che ci scrive, bisognerà numerare anche Claudio, questo chiamiamo Claudio 2, ci guadagnano e come a retrocedere, hanno lo svincolo automatico prima di tutto e possono fuggire da questa città il prima possibile. Ci sono delle persone che finiscono di lavorare e si vanno ad allenare senza prendere una lira, solo per passione, e questi non giocano per paura di farsi male. Mai vista una cosa del genere. Non esistono insulti per qualificarli.
Ma forse sfugge un particolare. Secondo me non è che tipo Del Sante ieri non ha giocato perché aveva paura di farsi male. Cioè, perché non manca proprio il desiderio di farlo, di stringere i denti. D'altronde parliamo sempre di un calcio di rigore che è stato battuto da Boltan con il Pordenone. Cioè, il calcio di rigore più importante probabilmente del campionato viene fatto tirare da Boltan, che l'avrà provato anche in allenamento, ma che era sparito completamente dai radar nei mesi scorsi. Lì un attaccante con un po' di pelo sullo stomaco, comunque un giocatore che ha qualche primavera in più rispetto a Boltan, allontana tutti, il rigore lo batto io. Poi dopo può rompere una finestra al panettone, come ha fatto peraltro Voltan, che è indirizzato però dall'altra parte, in curva Ripanti, il pallone. Però almeno è dimostrato personalità, quello che questa squadra non ha mai mostrato di avere.
Ancora.
Soprattutto nei singoli, che si lamentano tutti negli spogliatoi, chiamano Tommasi, fanno le telefonatine, no? Però poi dopo in campo commettono una serie di errori incredibili.
Schumi che descrive: Palli, come siamo caduti in basso. Luca invece: ieri ero addolorato non tanto per me quanto per mio figlio. Mi sono voltato lì alla mia destra, era annoiato e deluso, non ha visto nemmeno un gol nel 2017, ero riuscito a portarlo all'età di 5 anni, ma è troppo chiedere a un bambino di venire a vedere questo scempio. Uno schifo infinito, non ci sono parole, hanno ucciso tutto e ora non conta niente la corsa a chi l'aveva capito e detto prima. Risulta triste e patetico, chi ci tiene soffre e basta in silenzio.
Sì, ha ragione. Ha ragione, perché siamo tutti veramente disperati, o quasi, di quello che sta accadendo ad Ancona.
E d'altronde siamo il piano San Lazzaro, per il quale la Serie D è un orgoglio. Vabbè, adesso dai, andare a rivangare. Da lì siamo ripartiti, fortuna che c'era, almeno qualcosa siamo riusciti a fare.
Sì, se dovesse andare male abbiamo fatto fuori due squadre, una dopo l'altra.
E abbiamo finito le iscrizioni. Obbligherei Miani e Gramigliano a scendere in campo, a sudare, prendersi i fischi e gli insulti di tutto lo stadio. Ma adesso chi la mette la fidiussione, ammesso che ci si iscriva? Paolo di Monte San Vito. Basta chiamarli mercenari, sono uomini senza attributi, non so con che coraggio si guardano allo specchio. I figli cosa racconteranno, che valori trasmetteranno? Sono persone meschine, mi fanno pena. Pensiero di Mauro. Arrabbiatissimo anche lui, insomma. Sciummi, allora cos'è? Si parano il fondo schiena con like, vergognosi. Ok, Carmelo, che succede qua? Cosa ho combinato? Non lo so. Adesso vediamo. Te lo leggo, Carmelo, un attimo, che mi autorizza la macchina a aprire il tuo messaggio. Grazie, macchina. A mio figlio, a cui avevo promesso di portarlo allo stadio in primavera, cosa racconto?
Niente.
No, io sono molto d'accordo con sia con Luca che con Carmelo, perché sai come mi sono sempre battuto per riportare i giovanissimi, cioè proprio i figli, i nipoti nel mio caso allo stadio, perché senza queste nuove leve il calcio è finito, rimaniamo solo noi che raccontiamo.
Che ce la raccontiamo
e raccontiamo quello, no, più che altro quello che abbiamo visto noi, rinvanghiamo, ci rifasciamo la testa,
sempre così.
Siamo sempre lì, no? Raccontiamo siamo questi periodi belli che
Bologna,
esatto, che abbiamo
che
vissuto,
curva.
Quindi il bello starebbe proprio invece nell'allargare questa platea e far vedere i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri cugini, cioè come è successo per noi, farli innamorare dei nostri colori. Certo, portarli allo stadio e vedere questo non ti lascia senza parole, lascia senza parole il tifoso attuale, e non dà quell'abbrivio a quello che speriamo possa diventare un futuro tifoso dell'Ancona. E quindi sono d'accordo, mi trovi perfettamente d'accordo sia Luca che Carmelo nei vostri pensieri.
Però io, Stefano, aggiungo una cosa, no? Noi abbiamo visto che, facendo proprio un confronto, negli ultimi anni c'è stata più gente in eccellenza in Serie D che Lega Pro. Quindi,
ma c'era una squadra c'era una squadra che ti dava speranza, no? Cioè, c'era un obiettivo,
però
c'era l'obiettivo di ritornare nel calcio professionistico. I ragazzi in campo gli puoi dire tutto, ma nella stragrande maggioranza giocavano per quello che potevano, cioè per la categoria in cui erano.
Sì, Stefano, però vedi, anche l'anno scorso, quando tu hai disputato un ottimo campionato con Cornacchini, una squadra che dava tutto, no? Contrariamente a quella attuale, alla fine non è che le presenze fossero così tante, no? Tante di più delle attuali, eppure c'erano dei risultati, però evidentemente questo non basta, si pretende molto di più, perché appunto si è vista la Serie B in un certo modo, ci sono stati dei successi, pochi, ma che hanno fatto rumore, hanno creato la storia, e quindi ad Ancona qualcosa si è sgretolato molto tempo fa, si è fatto un pochino fatica a riconquistare quei tifosi che poi si sono mostrati essere occasionali. La vicenda più brutta della serata, per esempio, ce la stanno dicendo i nostri radioascoltatori con super tifosi tipo Paolo F, che non aveva mai mollato di una virgola, di un centimetro in tutti questi anni, e dopo prestazioni come quelle di ieri dice basta. E se dice basta anche un innamorato, un fedelissimo, uno di quelli che c'è sempre stato dall'A alla C2, dalla B all'eccellenza, dalla D a risalire, diventa difficile pensare di riconquistare poi chi allo stadio non viene da una vita.
Pensieri, ancora tanti, tanti messaggi che continuano a arrivare dai nostri radioascoltatori che sono, ripeto, sempre per qualcuno che non capisce, sono anche i tifosi quelli che vanno allo stadio. Piero dice, come ho già detto qualcuno, soffro in silenzio, anche lui dice la stessa cosa. Simone, vediamo che cosa ci scrive Simone. Ciao, a quanto so Miani sta cercando qualche società per quest'altro anno, per ricominciare da capo addirittura dall'eccellenza, dice
oggi
Simone.
Si è sparsa la voce che Miani sarebbe al lavoro e avrebbe incontrato i dirigenti del Camerano e del Loreto per un'eventuale fusione prossimo anno. Prendetela con beneficio del dubbio, perché questa cosa va verificata assolutamente.
Ma però è una chiacchiera che gira in città.
Esatto, ma a riprendere la C Ancona non costerebbe meno che tenere il PSL probabilmente, o non esiste più la società AC Ancona? No, un po' di confusione credo stai facendo. L'iscrizione...
La C Ancona non è mai fallita comunque.
Però il numero di iscrizione non c'è più. Quindi per poter militare devi oltretutto avere l'iscrizione in Lega, che ha il piano San Lazzaro, che è quello che abbiamo utilizzato noi trasformando il piano San Lazzaro in US Ancona 1905. Le altre sono tutte state cancellate. Dico giusto o dico sbagliato, Papili? Ci siamo persi, Papili, nel frattempo.
Ci siamo.
Ah, ecco. No, stavo rispondendo, chiedevo conferma a te.
No, io invece stavo pensando che giustamente un tifoso si interroga e pensa già al domani, no? Però per fare tanti ragionamenti bisogna che qualche imprenditore esce allo scoperto e dice che è interessato, perché altrimenti anche su questo continuiamo sempre a raccontarcela tra di noi. Può essere la C Ancona, si può riprendere le matricole, si può ripartire da quello o da quell'altro campionato, ma con chi? Cioè, questo è il punto principale. Saranno i calzaturieri a prendere l'Ancona? Sarà il gruppo di Balducci ad entrare in società e a rilevare tutto? È cose che non sappiamo, perché tutto è in essere.
A quel punto ancora... la domanda poi è se e eventualmente entrasse qualche nuovo socio che porta linfa vitale, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda che era stata fatta a ottobre ai nuovi proprietari dell'Ancona, che in molti si sono fatti, perché siete venuti ad Ancona? Ma a questo punto ai nuovi soci che entrano, oltre a questa, andrebbe automaticamente chiesto, ma come pensate di recuperare i soldi che state mettendo adesso a fondo perduto per pagare un passivo di questa società?
Magari anche questa è una bella domanda da girare a Spadoni, che per quanto il direttore sportivo magari sarà in grado di esporci una sua teoria, un suo ragionamento, visto che è persona comunque informata dei fatti e che fa parte dell'attuale società.
Mi pare che stiate già celebrando il funerale prima che ci sia stato il morto, dice questo amico, e fa contraltare un altro che mi manda semplicemente tre lettere, RIP. Quindi siamo su questa scia. Carmelo, ripeto quello che ho scrissi tempo fa, ma se in corsa per i playoff, quando tutto andava bene, eravamo sempre i soliti 2500, sarà che un po' ce lo meritiamo? Questa città ha voltato le spalle alla squadra da troppo tempo e non basta dire che siamo stati in D.
Sono d'accordo.
E allora Paolo, io ti prego di rimanere con noi, 19:30, direi che possiamo fare il secondo break pubblicitario e ritorniamo subito dopo.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoextra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Cambio intanto nelle file, lasciamo Paolo Papini, ma troviamo Daniele Tittarelli. Ben arrivato Daniele.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, intanto stavo cercando di collegarci con il nostro ospite che stranamente però ci sente male, ci sente disturbati. Vediamo adesso di risolvere tecnicamente il meccanismo qua. Ci proviamo ad accontentare tutte con l'arma della tecnologia. Allora Daniele, intanto ti chiedo un commento alla partita, ma è doveroso anche un commento al dopo partita.
Ma finalmente abbiamo ascoltato un personaggio, un tesserato biancorosso, che ci ha detto tutta la verità, perché mi riferisco a mister Tiziano De Padre, perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi abbiamo sempre sentito parole di riscatto, di positività, di fiducia, insomma, nel futuro, senza mai spiegare però perché accadessero delle sconfitte o certi eventi. Finalmente domenica, al termine della partita, mister De Patre non si è trincerato dietro frasi di circostanza, ma ha detto che certe cose non lo convincono, partendo appunto da tanti infortuni che accadono, da tanti giocatori che non può utilizzare, dalla condizione fisica improbabile di molti elementi, dicendo insomma che questa squadra ha delle lacune, come la mancanza di un regista, come la condizione non approssimativa di tanti elementi, dicendo che questa squadra manca di personalità. Quindi ha spiegato il perché di tutte queste sconfitte, secondo il suo punto di vista, senza trincerarsi dietro frasi di circostanze, quindi già questo va apprezzato. Per il resto, ancora che ha fallito completamente l'approccio alla gara, era una gara decisiva da dentro fuori, la prima delle tre che l'aspettano tuttora, le altre contro Lumezzane e Teramo. Partendo male, avendo un approccio sbagliato, ha subito gol. Poi sì, si è ripresa, specialmente nel secondo tempo ha spinto con continuità, ha preso una traversa clamorosa con Agei, si è mangiata due o tre occasioni sotto porta, però ancora una volta il problema del gol continua a tormentarla, specie in casa dove non ha mai segnato nel 2017, e questo ingresso, ecco, tardivo in partita le è costata una sconfitta che l'avvicina sempre di più alla retrocessione, perché qui le giornate passano e i punti non arrivano.
Allora, adesso ci proviamo. A collegare, chiedo pazienza al direttore, vediamo se riesco, se così migliora leggermente. Proviamo, vediamo che stasera abbiamo dei problemi con la nostra attrezzatura, non so se così sia migliorato o meno.
Pronto,
è migliorato o meno la situazione?
Non molto,
perché noi la sentiamo benissimo, però mi sono accorto infatti che c'è un ritorno un
Io
po'.
Sento la voce come fosse un po'... cioè non si distinguono bene le parole, non so da cosa dipende.
No, dipende da noi, sicuramente dipende da noi. Intanto c'è collegamento con noi anche Daniele Tittarelli.
Sì,
buonasera.
Nei limiti, se vi capisco, cercherò di rispondervi.
Perfetto, ora intanto diciamo che abbiamo con noi il direttore sportivo Giulio Spadoni, come vi avevamo preannunciato, e lo ringraziamo anche per questo intervento, se sarà sofferto per qualche minuto, però intanto è importante averlo con noi. A te Daniele.
Buonasera direttore.
Buonasera.
Allora, ci ritroviamo a commentare una sconfitta e anche delle parole abbastanza chiare di mister De Patre, che ha detto qui succedono cose strane. Qual è il tuo punto di vista sulla partita e sulle parole del mister?
Vabbè, sulla partita devo dire, primo tempo insomma sono rimasto un po' deluso, perché anzi molto deluso, perché insomma aspettavo, come purtroppo spesso accade, una reazione emotiva diversa. Era una partita basilare, ci poteva permettere di accorciare sul Lumezzane, che l'ho detto ormai fino alla noia è l'avversario secondo me da mirare per evitare l'ultimo posto della retrocessione diretta, anche perché poi domenica prossima ci sarà lo scontro diretto. Però l'approccio alla gara è stato sicuramente molto deludente. Purtroppo questa squadra spesso ha questi atteggiamenti a livello mentale, di personalità lacunosi, che poi vanno ovviamente ad aggravare quella che è una situazione tecnica particolare. Per quanto riguarda le dichiarazioni del mister in sala stampa, me le aveva preannunciate. Le leggo come la possibilità di dare uno stimolo e anche di cercare di scuotere qualcosa, perché penso che ormai si è arrivati anche un po' a raschiare il barile per cercare di stimolare. Poi ripeto, non è che con questo non voglio dire che la squadra non si comporti in maniera professionale o non sia composta da ragazzi per bene, però in qualche momento sicuramente l'aspetto proprio diciamo della personalità, della cattiveria viene meno, e in una situazione come questa è chiaro che è una
una lacuna pesante.
Ti ha deluso l'approccio alla partita timoroso invece che aggressivo e determinato come magari ci si aspettava?
Purtroppo capisco molto poco di quello che mi dite. Credo di aver capito se era la partita che mi aspettavo.
L'approccio sbagliato, ti ha deluso?
No, l'approccio sbagliato non me l'aspettavo perché, ripeto, sapevamo anche il giorno prima che Lumezzane aveva subito una pesante sconfitta. Ripeto, in questo momento è l'avversario da mirare, mi sarei aspettato un altro tipo di approccio. Però purtroppo questa squadra ha più volte dimostrato di avere delle lacune. Le partite precedenti ci avevano dato dimostrazione di un'Ancona più viva. Ieri, almeno nel primo tempo, c'è stato un passo indietro.
Ecco, adesso non ci si può in questa occasione specialmente nemmeno appellare magari al clima pesante esterno, visto che la tifoseria fino all'ultimo minuto ha cercato di incitare la squadra lasciando da parte anche le contestazioni, quindi anche la risposta esterna penso sia stata all'altezza delle vostre aspettative.
Sì, vado sempre a tentoni su quello che riesco a capire. La tifoseria va ringraziata perché comunque ieri penso ci sia stata una dimostrazione di grande maturità della tifoseria anconetana che in un momento così difficile ha deciso insomma, di deporre un po' l'ascia di guerra e di incoraggiare la squadra, non solo dalla curva ma anche dalla tribuna dove ero seduto. C'è stato un incoraggiamento costante per tutta la partita. Perciò questo accresce ancora di più il malumore perché voglio dire, la tifoseria, pur essendo reduce da una serie, la squadra da una serie di sconfitte ormai incredibile, è stata comunque vicina ai giocatori. Questo, ripeto, accresce da un lato la considerazione di avere a che fare con una tifoseria matura e che ha capito la difficoltà del momento, dall'altro però il fatto di ancora una volta di aver tradito le aspettative.
E adesso siamo di fronte a una settimana decisiva perché, come dicevi tu, insomma, vedi il Lumezzane come la diretta concorrente per evitare l'ultimo posto, e domenica c'è proprio questo Lumezzane Ancona che sarà una partita importantissima per il futuro.
Sì, adesso diciamo in 10 giorni credo che si decida un po' la sorte dell'Ancona, perché la partita di domenica bisogna vincerla per forza, non è tanto inutile girarci intorno per cercare di tenere nel mirino il Lumezzane. Dopo 3 giorni avremo il Teramo in casa, è un altro scontro diretto, anche se io credo che il Teramo comunque abbia le qualità come squadra, anche come società, di evitare l'ultimo posto in classifica. Però ripeto, adesso siamo lì e sicuramente queste due partite diranno un po' quale potrà essere il nostro futuro. Andando per gradi, diciamo, quella di domenica è una partita da vincere a tutti i costi, perché è inutile nascondersi dietro un dito o raccontare cose, perché nel caso in cui il risultato sia negativo, dopo insomma in 6 partite credo che sia anche complicato colmare questo tipo di gap, dopo aver anche non sfruttato l'occasione dello scontro diretto.
Come lo spieghi questo? Tu sei arrivato logicamente a febbraio e hai una visione limitata rispetto dal punto di vista temporale, però come lo spieghi questo punto appena in 10 partite dopo che, specie nel giorno d'andata, l'Ancona era più 4 dalla zona play-out e aveva anche battuto formazioni importanti come Parma, Samb e Reggiana? Il mercato ha fatto sconquassi oppure c'è dell'altro alla base delle motivazioni di questo giro di ritorno così sottomesso, così disastroso?
Sì, è una cosa su cui ragioniamo dalla mattina alla sera. Io anche oggi mi sono incontrato col mister per fare un po' il punto della situazione. È difficile dare una risposta, indubbiamente i numeri dicono questo, e probabilmente magari nel girone d'andata, a seguito anche di qualche risultato importante, c'è stato un certo livello di autostima nella squadra, poi si è presa questa china e purtroppo è difficile venirne fuori. Il mercato di gennaio io non credo sia stato un mercato così invasivo, perché poi diciamo di quelli che giocavano più o meno titolari sono andati via un paio, sono arrivati altri giocatori, magari in qualche situazione c'è stata anche un po' di sfortuna, perché penso che Bitiello sia un giocatore molto importante per questa categoria e aveva dimostrato di essere molto importante anche nell'economia del gioco dell'Ancona. Purtroppo adesso è infortunato e bisogna farne a meno. Caccioli credo stia dando un contributo comunque più che sufficiente, perciò io credo che sia un po' un discorso generale mentale. Adesso non penso che una o due persone possano aver così radicalmente cambiato gli equilibri, anche se credo io non c'ero, però l'intendimento della società saranno stati in quell'epoca quelli anche di migliorarsi, oppure tutti dicevano non c'è una punta, sono venuti addirittura due attaccanti con un passato anche importante senza che nessuno andasse via, perciò ecco, insomma, comunque si è cercato di fare qualcosa. Adesso non lo so se dipende da questo, però credo nelle intenzioni della società ci fosse quella comunque di colmare qualche lacuna e di migliorare. Purtroppo si è presa questa china e ripeto, il fatto magari che la squadra non spicchi per personalità rende tutto più difficile.
Ecco, magari le parole del mister di ieri si riferivano anche a Tante, che si è infortunato in fase di riscaldamento e quindi non è potuto scendere in campo. Tu pensi che non abbia voluto stringere i denti, ci sia tirato indietro, oppure pensi che veramente il giocatore non era nelle condizioni di dare il 100%?
Beh, io non ho elementi per pensare che sia stata una resa così. Credo che se il giocatore, insomma, a quarto d'ora dalla gara abbia alzato bandiera bianca, abbia avuto dei problemi, e insomma mi auguro che sia così. E mi dispiace anche perché comunque nella partita prima, pur sbagliando due gol clamorosi, però era entrato nelle azioni più importanti della squadra. Perciò ripeto, poi ci sarà modo anche di chiarire questa cosa. Io mi auguro, siccome credo che Del Sante sia un professionista serio, che poi insomma la verità sia quella che lui ha detto, perciò di aver avvertito questo fastidio agli adduttori che un po' aveva anche sabato in sede di rifinitura e non si è sentito in grado di dare un contributo alla squadra.
E come mai Paolucci non riesce ancora ad integrarsi negli schemi biancorossi, al di là di quel fattaccio, di quell'episodio insomma di cui ne abbiamo più volte parlato? Perché il giocatore, anche magari una partita da recuperare come contro il Sudtirol, non viene nemmeno preso in considerazione per la parte finale del match? Non è ancora in condizione, deve inserirsi, oppure non sta bene fisicamente?
Questo non lo so, magari è una domanda da girare al mister. Magari lui ha pensato di, a parte ha avuto qualche cambio un po' obbligato ieri, perché Frediani e Agei in settimana avevano avuto qualche problemino e magari la tenuta non era delle migliori, Agei si era allenato solo due volte e perciò magari ha dovuto fare altri tipi di cambi, però ripeto, poi queste sono valutazioni che fa l'allenatore in assoluta libertà. Sicuramente non vedrà magari negli allenamenti il giocatore in una condizione particolare, perché sennò nessuno discute le qualità di Paolucci nel suo passato, però magari in questo momento, però ripeto, questo è più un discorso, magari una domanda da sottoporre all'allenatore, anche se sono cambiati tre allenatori e insomma Paolucci ancora fa un po' di fatica ad inserirsi nei meccanismi della squadra.
Ecco, si è parlato tanto in questi giorni della situazione anche esterna, quindi veniamo dal punto di vista della società, di una società che sta cercando di rinforzarsi anche dal punto di vista economico con il possibile ingresso di nuovi soci. Tu sei a conoscenza dell'andamento di queste trattative?
Ma non nei dettagli, perché sono cose magari che vengono seguite da altre persone, in particolare anche da Marco Nacciarriti. L'auspicio sicuramente è quello che, seguendo un certo iter, il primo passo sia quello adesso dell'approvazione del bilancio, anche per mettere in mano a eventuali nuovi investitori una situazione dettagliata e chiara dei conti. L'auspicio è quello che insomma la società possa rinforzarsi, perché adesso tutti ci auguriamo di mantenere la categoria, ma anche se il campo dirà qualcosa di diverso, che nessuno si augura, la cosa importante è che l'Ancona Calcio abbia un futuro. Speriamo in Lega Pro, pure anche in Serie D, però che ci sia un futuro, perché credo che questa sia la cosa che sta più a cuore a tutti. Poi se il campo purtroppo darà un brutto esito, bisognerà prenderne atto, perché ci sono state anche 38 partite per dimostrare qualcosa di diverso. Se non ci si è riusciti, i verdetti vanno comunque accettati nel bene e nel male, però sicuramente si sta lavorando, ci sono persone che stanno impegnate insomma a capofitto su questo discorso. È normale anche che i risultati e l'eventuale categoria in più o in meno possano influenzare persone disposte ad investire, però ripeto, in questo momento va tenuto presente che ci possono essere tutte e due le ipotesi legate alla categoria. Mi auguro, perché io sono anche convinto che se si risveglia un pizzico di entusiasmo e la società diventa più solida comunque da qualsiasi parte si possa ripartire, perché Ancona è una piazza che, dove comunque si può fare calcio a livello importante.
C'è secondo te, al di là della categoria, il rischio che il prossimo anno si possa avere difficoltà nel ripartire la prossima stagione?
Ma adesso io su questo mi affido un po' alle cose che dicono i tecnici, nel senso tecnici contabili. Si parla di un bilancio, comunque di una situazione con delle criticità, ma gestibile, perciò credo che sotto questo aspetto, soprattutto se ci sarà anche qualche iniezione di denaro fresco, insomma il futuro possa essere garantito. Però ripeto, non essendo il mio settore di competenza, mi rifaccio alle cose che vengono dette. Comunque ci sono dei commercialisti, c'è un direttore generale che è un commercialista, c'è il revisore dei conti, perciò pur non nascondendo determinate criticità anche a livello di liquidità, ci dicono che insomma la situazione è gestibile, ci sono le condizioni perché l'Ancona possa avere un futuro.
In un mese e mezzo da quando sei arrivato tu hai dovuto affrontare tante difficoltà, sia esterne, sia magari legate a una tifoseria un po' in subbuglio, sia soprattutto i risultati con un solo punto finora raccolto nel 2017. Rifaresti la scelta di sposare il progetto dell'Ancona?
Guarda, io non rinnego questa scelta, perché comunque quando sono arrivato sapevo che chiaramente c'erano delle criticità, soprattutto dal punto di vista tecnico. È chiaro, non mi aspettavo una situazione del genere, insomma, perché comunque anche individualmente, conoscendo i giocatori individualmente, magari non come gruppo, perché ovviamente non l'ho frequentato dall'inizio, cioè, ci sono anche dei giocatori importanti in questo organico, perciò ero convinto che si potesse dare una svolta. Questa svolta non è avvenuta, però questo, cioè, mi dispiace tantissimo, ma non mi fa rinnegare la scelta fatta, perché poi credo che le sfide vadano anche accettate. L'unico rammarico che ho nella vicenda Ancona di questa stagione, che mi ha toccato magari qualche volta in più, magari di non essere arrivato prima, perché magari forse in maniera poco modesta, ma nella mia testa è così, avrei potuto dare un contributo diverso, perché magari anche nel mio ruolo forse un po' di esperienza è mancata in chi ha allestito la squadra, eccetera. Però ripeto, adesso le cose sono andate così, è inutile stare lì a rimbangare su cose che poi non sono accadute. La vita, come il calcio, bisogna sempre guardare avanti, e diciamo gli obiettivi sono quelli di chiudere questa stagione nel migliore dei modi, che a questo punto penso possa essere quello di riuscire a quantomeno a centrare i play-out, e poi fuori dal campo, insomma, che ci sia la possibilità di progettare la prossima stagione magari con presupposti differenti.
Bene Stefano, non so se hai dei messaggi dai nostri ascoltatori.
Ma abbiamo difficoltà a farci capire dal direttore sportivo. Oggi abbiamo un problema probabilmente con la linea telefonica, e messaggi ce ne sono tanti. Allora ne prendo uno al volo qui. A Lumezzane ci saranno giovani della Berretti tra i convocati?
Guarda, io purtroppo non ho capito niente dell'ultima
diceva,
domanda. Mi chiedo scusa,
se erano arrivati, sì, a Lumezzane i nostri ascoltatori chiedevano se convocherete qualche giovane della Berretti. Già uno c'era, Bellucci, presente nelle ultime due
settimane. Già da qualche settimana ha aggregato Bellucci, gli è stato dato anche il numero, fa parte in pianta stabile della rosa della prima squadra. È normale che è un ragazzo, è il capitano della Berretti, perciò presumo sia anche quello, diciamo, con... adesso non conosco bene la squadra, perché sinceramente non l'ho mai vista, al di là di qualche singolo. Però sì, se ci sarà opportunità e ci sono dei ragazzi che hanno le qualità per inserirsi, ben venga. È normale che una situazione così delicata non agevola l'inserimento di qualche giovane, però l'occhio su quella cosa lì c'è. Bellucci intanto sta con noi, è un ragazzo che ha delle buone qualità, è un difensore centrale, poi vedremo strada facendo se ci sarà possibilità di aggregare qualcun altro e magari che qualcuno possa anche esordire.
Bene, grazie direttore, non la teniamo oltre, e è un piacere di riaverla di nuovo sulle nostre frequenze.
Va bene, magari comunicando un po' meglio.
Senz'altro.
Ho fatto veramente fatica, comunque ci mancherebbe. Grazie a voi,
grazie.
E a risentirci a presto.
Ringraziamo Giulio Spadoni, direttore sportivo dell'Ancona. Effettivamente qualche problema di collegamento l'abbiamo sentito, Daniele. E ci sono tanti messaggi, te ne posso leggere qualcuno, così magari, visto che non siamo riusciti a girarli, direttore,
prego.
Ce lo...
Prego.
Allora, iniziamo. Adesso c'è l'imbarazzo della scelta. Stranamente questa sera le due linee creavano uno scambio di interferenze e allora abbiamo dovuto verificare. Vediamo un pochettino quello che succede. Allora, perfetto, perfetto. Ok, controllato anche su la linea, la terza linea. Allora, Miani, cos'è questo messaggio? Va bene, allora niente, questa era rivolta a Miani e alla voce che si era sparsa di una ricerca di un'altra società della zona per poter eventualmente ripartire nella prossima stagione. Gabriele dice colpa dei giocatori, il signor professore vabbè, che dichiara che sono stati fatti solo errori in buona fede, l'amministrazione attuale cosa ha fatto per la società, io non mollo, Dorico Forever. Ciao Paolo, ciao Stefano, ciao Gabriele, insomma, un riepilogo. Vediamo un po' di recuperarle un po' tutti. Qualcuno Miani che cerca fusioni con Loreto e Camerano è troppo assurdo, dice Giampaolo. Questo weekend ero a Tormine, ho fatto bene, direi, squadra senza attributi, e io chiuso dopo quasi 30 anni di Ancona. Spero di no, Giampaolo, che fai un marcio indietro. Spadoni, basta giocare, non ne possiamo più. Lei e Naceriti, chi rappresentate? Se rappresentate, perché siete qui? Non è ora di parlare più chiaramente. È il pensiero di Alessandro B, ma che non abbiamo potuto girare. Luca 2 Spadoni, quanti uomini credi che ci siano nello spogliatoio? Quando lei parla ha la sensazione che i suoi messaggi siano recepiti? Secondo te, Daniele, i messaggi vengono recepiti?
I messaggi vengono sicuramente recepiti. Cioè, ti riferisci alla squadra o
alla squadra? Il nostro messaggio dice Luca 2 diceva siccome che Spadoni parla con i giocatori, se i giocatori recepiscono.
Ma guarda, la squadra è stata sottoposta a qualsiasi tipo di sollecitazione, dalla contestazione dei tifosi al tentativo addirittura di aggressione, a cambi di mister, a cambi tattici, a fischi della tifoseria, qualsiasi tipo di sollecitazione. Di solito un giocatore nel bene o nel male prima o poi una qualche risposta la dà, e qui purtroppo non c'è programma e piatto, e quindi è preoccupante questo, che secondo me non è una mancanza di volontà, proprio che questa squadra non riesce più a reagire. Sicuramente l'impegno, la volontà c'è, però manca proprio ormai la consapevolezza di poter rialzare la testa, perché di stimoli ce ne sono stati tanti, addirittura tre allenatori, tante altre problematiche, tanti altri stimoli, però questa squadra non reagisce, e quindi ciò che preoccupa è questo. Sicuramente sono consapevole della situazione, perché ribadiamo sempre, al di là della categoria che farà ancora l'anno prossimo, il futuro loro è tutto da scrivere, perché specie se dovessero retrocedere tutti i contratti verrebbero azzerati. E anche giocatori che possono rientrare nella Lega Pro dopo una stagione simile, se oggi guadagnano per dire 1000, l'anno prossimo la società gli sottopone i contratti a 300-400, quindi è preoccupante proprio questa mancanza di reazione dopo bordate simili anche da parte del loro allenatore di domenica scorsa, dopo che il mister Pagliari se n'è andato perché non vede nella squadra la concentrazione giusta al campo. Di solito una squadra reagisce, invece qui no, e quindi diventa preoccupante. Non ritengo una mancanza di volontà, quanto proprio una questione di mancanza di carattere di una squadra senza personalità.
Infatti c'era Dorico, non l'abbiamo girato perché in parte aveva risposto Spadoni, dice Spadoni che ne pensa delle dichiarazioni di De Patre, finalmente uno sincero che dice come stanno le cose e non si fa prendere per il naso da certi fighetti, era ora.
Esatto. Abbiamo apprezzato tutti noi domenica questa situazione, perché finalmente c'è qualcuno che accetta la verità.
Siamo talmente stanchi che non ci incazziamo manco più, e questo è brutto. Qui non si deve parlare solo di mentalità, in questa squadra mancano proprio le basi del calcio. È da gennaio che non si vede un tiro in porta, se ci volemo prendere per i fondelli. Continuiamo a parlare di personalità. N riusciti a spegnere un fuoco grosso come una casa. Vergognatevi. messaggio tipico del Nord Italia, e così ve l'ho letto, ma rappresenta bene, secondo me, proprio la città di Ancona e nella sua rudezza, diciamo, rappresenta anche il pensiero di tutti i tifosi, no?
Ribadisco, poi magari da fuori il tifoso si arrabbia, pensa che ci siano chissà quali tranelli o che insomma la squadra non voglia reagire, però secondo me è proprio una questione di testa, una squadra che ormai si è assuefatta alle difficoltà e che nelle difficoltà non riesce a dare un minimo di reazione, perché sì, che poi la squadra fosse con qualche limite l'avevamo capito tutti, però non con simili limiti, insomma, tanto da fare un punto in 10 partite, questo è il peggior rollino di marcia di tutti i professionisti, guardate anche gli altri gironi, Vibonese, Racing Roma eccetera, c'hanno più punti dell'Ancona, quindi così tanto da diventare la squadra peggiore della Lega Pro, nessuno se lo aspettava.
Roberto che scrive: è dall'inizio che avevo visto che questi erano scarsi, poi se l'ha voluti Brini, bah.
Che erano, insomma, che non era una squadra fenomenale, l'avevamo visto tutti, anzi, dopo la prima partita con il Mantova, insomma, l'1-1 ha preoccupato tutti, fortunatamente poi sono arrivati 3-4 giocatori l'ultimo giorno di mercato, ma secondo me di gente voluta da Brini, oltre da Jay, ce ne sono, ecco, forse De Silvestro all'inizio, lo stesso Moi, Ricci e pochi altri. Siamo partiti ad agosto, i primi acquisti sono stati Tassoni, Regis, Maresca, Costadino, si vedeva subito che quella non poteva essere una squadra, però ci si aspettava magari che dopo Ferragosto arrivasse qualche giocatore di una certa consistenza, invece sono arrivati solo 3 giocatori l'ultimo giorno di mercato, e poi a gennaio è stata fatta una rivoluzione che non ha prodotto effetti.
Devo finire il pensiero, no, lo dico, lo dice sempre Roberto, perché mi ha mandato un'altra riga, dice: devo finire il pensiero. Ora, questa squadra è talmente abituata a perdere che perderebbe anche in Serie D. Saluti da Roberto.
Purtroppo i dati sono questi, sono questi. Insomma, l'Ancona ha anche affrontato il Gubbio, per dire che Gubbio ha preso 10 gol nelle ultime 2 partite, 6-0 e 4-1, non vince dal 5 febbraio. Prima di ieri, insomma, non aveva mai segnato, a parte l'Ancona, ieri ha fatto gol sul 3-0, 4-0, ha perso, ha affrontato il Pordenone che in trasferta soffriva, insomma 5 sconfitte di fila, ha perso, ha affrontato in materia in Coppa che veniva da 5 sconfitte consecutive, ha perso, il Bassano viene da 7 sconfitte di fila, cioè 7 l'Ancona ci ha perso Bassano, quindi non c'è poco da dire, cioè, ormai la posizione in classifica non è casuale, è proprio perché nel ritorno ancora nel 2017 ancora è stato inferiore a tutti.
Due messaggi per Spadoni. Spadoni: la piazza sospetta che Ricci, capitano di questa squadra, stia remando contro. Visto che siete dirigenti di questa squadra, avete il dovere di accertare se c'è qualcosa di vero. E ancora Spadoni: ma qual è il suo settore di competenza? Ogni domanda deve rispondere qualcun altro. Questo è riferito alle domande che tu facevi e alle risposte che arrivavano. Potete chiedere perché lo spogliatoio è saltato a gennaio? Potete chiedere perché a gennaio sono stati acquistati giocatori che non servivano per alzare la qualità della squadra, ma servivano per altre cose?
Ma è saltato perché anzitutto si era formato un gruppo unito, solido, che poi è stato smantellato piano piano con gente su cui Brini faceva affidamento, per quanto magari non avevano reso al massimo come Moide e Silvestro. Poi dopo ci sono giocatori tipo Diurici che fino al 31 gennaio è stato fuori rosa, quindi ai margini del gruppo, poi all'improvviso è stato reintegrato. Poi dopo, ecco, sappiamo la questione degli stipendi, insomma, che non tutti dovrebbero essere stati saldati, quindi anche lì provoca tensione in uno spogliatoio. Poi sono arrivati giocatori con contratti anche alti come Del Sante e Paolucci che non stanno rendendo, quindi gli altri che possono prendere di meno dicono: ah, questo è arrivato, arriva il fenomeno, ma in realtà non rende. Quindi sono tanti aspetti che contribuiscono a minare la serenità di uno spogliatoio.
Simo: con questo mister ho visto qualcosa in più, con una punta normale avremmo pareggiato, però basta con Bariti in quella posizione. Pensiero di Simo.
Bariti è l'emblema di questo Ancona, un giocatore con buone qualità ma che purtroppo non riesce mai a farle esprimere al massimo, è un eterno incompiuta, ha ottime qualità, lo si vede, però non è il giocatore che era arrivato a Napoli addirittura in Serie A, lui giocava con Higuaín, non ce lo dimentichiamo, era una promessa insomma dal Vicenza, però anche lui ha avuto dei problemi fisici che lo hanno limitato. Qui ci sono tanti giocatori che magari sono stati anche ottimi giocatori, però i problemi fisici o altri problemi negli anni hanno fatto sì che perdessero un po' di qualità, di continuità e anche di consapevolezza. L'Ancona è un po', ecco, un parcheggio di tanti giocatori che hanno avuto problemi.
Marici non lo può togliere, scherziamo, lui è il capitano della squadra. Poi c'è scritto
anche, perché dietro, a parte Caccioli che ha 35 anni, che tra l'altro stava in Serie D Amatelica, non abbiamo più altri difensori centrali, c'è Costadino che è infortunato, e torna al discorso degli infortuni, Vitiello si è infortunato, Barilaro si è infortunato, Didio purtroppo dopo l'infortunio al ginocchio dell'anno scorso non è più tornato il giocatore che tutti conoscevamo. Dopo, ecco, i problemi vengono, i nodi vengono al pezzo.
Allora Gianni, non te lo posso leggere perché potrebbe essere giudicato un incitamento alla violenza, e allora capisci bene, sia per il tuo bene che per il nostro, non ti leggo questo pensiero che parlava di carezze a destra e a manca. Rovi 68, così vedete chi vi manda il messaggio. Il campionato è ormai finito e non abbiamo più alcuna speranza di salvarci. Sarebbe da stupidi solo pensarlo, però queste cacchine devono passare gli ultimi mesi avendo paura, vabbè, di uscire di casa. Il messaggio non lo leggerà perché non lo si può leggere, però insultare una città, secondo voi, che risposta merita? Va bene, Roby. Per questa situazione c'è da ringraziare Amiani, bella roba ha fatto con il suo calcio etico, per quello che ha fatto dovrebbe andarsene da Ancona. Ancona.
Infatti più che ecco, i danni dal punto di vista economico, insomma la situazione attuale dell'Ancona, ciò che dispiace è che lui insomma si è sempre fatto il paladino del calcio etico, del calcio trasparente, della vigilanza, insomma sia sui bilanci che sui personaggi che avrebbero messo piede in società, quindi quello a cui accusiamo Amiani, a parte non è tanto l'incapacità amministrativa o di gestione di una società, quanto ciò che ha detto, ciò che ha promesso dal punto di vista della trasparenza e dell'eticità, che poi non è riuscito a mantenere, anzi.
Questo amico che non si firma dice: l'anno scorso un bel campionato, ma come aveva sempre dichiarato la società, ci dovevamo salvare, non c'erano altri obiettivi, a queste condizioni non puoi fare più presenze, purtroppo. Ritorniamo al discorso appunto delle pochi al seguito dell'Ancona nella scorsa stagione, ma secondo me le motivazioni sono tante sfaccettature, perché non è solo Ancona che ha perso pubblico,
no,
allo stadio.
Vedo anche Cremona, che Cremonese, sì, insomma è seconda in classifica, sta lottando per il primo posto con Alessandria, piazza storica, mi sembra 2500 spettatori, quindi non è che i numeri purtroppo della Lega Pro sono questi. L'anno scorso ad Ancona 2200 spettatori nei big match, o quantomeno nelle partite, cioè, ci sono quasi sempre stati, quindi è purtroppo un po' tutto il movimento, a parte poche piazze del sud, tipo Foggia, tipo Lecce, eccetera, anche nelle piazze del nord non è che
sia diverso.
Siano numeri diversi.
Certo, è proprio una crisi generale nel mondo del calcio. A me sti quattro sommari non riusciranno a far passare questa malattia. Forza Ancona, bravo, anche se non ti firmi. Max che dice: Ricci, vai dal sindacato a fatti fare i conti per la pensione. Ho una rabbia che non potete neanche immaginare. Auguro tutto il male possibile a questi esseri, non posso chiamarli persone, stanno distruggendo un sogno lungo 40 anni. Ricordatevi che la ruota gira. Roby 68. Spadoni, lei è arrivato come DS senza poter fare niente perché la squadra era fatta, ma non ha detto che si sarebbe dedicato alla squadra, ai giocatori, stimolandoli, eccetera, alla luce di come sta andando, con giocatori che vanno a piangere dei sindacati, altri che fanno di tutto per non scendere in campo, altri che fanno finta di giocare, eccetera, come giudica il suo lavoro? Insomma, questa è abbastanza duro questo pensiero, purtroppo però non siamo riusciti a leggerlo al direttore. Secondo il direttore, in questo momento cosa c'è da fare e cosa intende fare la società con quei giocatori che non stanno dando ciò che devono?
Non so, questa è una domanda che doveva essere fatta al direttore, esatto. Ma anche lui penso che abbia provato in tutti i modi a stimolare, a sostenere, a citare, o quantomeno a cercare di risolvere i problemi, però non riesce a trarre un ragno dal buco, anche perché sicuramente tutti gli allenatori che si sono succeduti hanno dovuto gestire lo spogliatoio. La gestione dello spogliatoio sta soprattutto agli allenatori, e poi ne abbiamo avuti i signori allenatori, Specchi e Brini, ma anche Pagliari, che ha esperienze di categoria, però evidentemente qui l'encefalogramma è piatto.
Donna Dorica Irlandese, che saluto. A proposito di infortuni, Samb che fine ha fatto? Sono 3 mesi che non lo vediamo, ha solo 19 anni, nella prima partita di campionato ha risolto un paio di partite. Anche lui è stato colto da poltrite acuta?
Samb è al Genoa, si sta curando, ha un problema alla schiena, però siccome il cartellino di proprietà del Genoa, e non so, forse l'Ancona ha pensato bene di rimandarlo al Genoa per curarsi, perché insomma, per non compromettere magari il giocatore, quindi è tornato momentaneamente al Genoa per curarsi, ci hanno detto.
Misteri, com'era quel programma? C'era un programma, no, dedicato proprio al mondo dei misteri, dovremmo venirlo a farlo qua, forse potrebbe alzare l'audience.
Anche perché poi Samb, nei limiti delle sue qualità, che non sono sicuramente eccelse, però la parte sua la giornata andata l'ha fatta.
Ha fatto qualche grossa cappella, diciamo, sì, così, però ha fatto anche tante cose. Ha giocato, correva, no? È un ragazzo che non si è mai risparmiato. Poi magari ha fatto degli errori dovuti alla giovane età.
Ha fatto un gol al 94esimo col Mantova, che ha fruttato un punto prezioso. Fanno 1-1 anche lui segnato, col Padova 2-2, quindi la sua parte l'ha fatta nei limiti delle sue potenzialità, però dopo
si è fermato anche lui
e ciò che è clamoroso, ecco, come diceva il nostro ascoltatore, è che è un giovane, 20 anni, problemi alla schiena, diventa problemi alla schiena, poi ecco, non superabili con una o due settimane di stop, ma ormai è 3 mesi che è fermo, una piccola ernia si dice, quindi anche questo è un fatto un po' strano, un po' clamoroso.
Spadoni, i suoi predecessori vanno fatti i complimenti, non era facile mettere insieme tanti sommari senza attributi, come sono riusciti a farlo? Ci hanno studiato tanto.
L'abbiamo detto, siamo partiti ad agosto, che i primi acquisti sono stati Tassoni, Regis, Maresca, poi Costadino, Sidiuric, con tutto il rispetto, ma era logico che questa squadra non potesse andare distante. Poi dopo è stata aggiustata alla bella e meglio in base a quello che passava il convento. A gennaio è stata rinforzata in teoria in attacco, ma chi è stato preso in attacco non sta assolutamente rendendo, addirittura Polucci non entra nemmeno sullo 0-1 con il Tirol. Del Sante ha problemi fisici, diciamo così, in difesa è sempre rimasta la coperta corta, specie dopo la cessione di Moi, e quindi si è partiti male e si è finiti peggio.
La situazione stipendi e punti di penalizzazione, ci scrivono.
Situazione stipendi ormai la conosciamo tutti, la società è convinta di riuscire a cavarsela con un'ammenda, sicuramente ci dovrebbe essere il deferimento, ci sarà il deferimento, e l'Ancona rischia magari un punto di penalizzazione, però ancora non, il deferimento non c'è stato. Abbiamo visto, insomma, le ultime penalizzazioni, quelle del Pisa in Serie B eccetera, che si riferivano al periodo di contribuzione precedente a quello imputato all'Ancona, quindi penso che qualche giorno ancora per il deferimento ci sarà da aspettare. Ribadiamo, la società dice di cavarsela con un'ammenda, ma non so se sarà così.
Cosa famo st'altranno di domenica? E voi?
Ancora ci sono 40 giorni, fino al 7 maggio, finché ci vita c'è speranza. Scusa, ci sono due partite, due scontri diretti. Perlomeno fino al 5 aprile aspettiamo, Lumezzane e Teramo, poi è logico, se si perdono anche questi due scontri è logico che il destino è segnato, però finché ci sono queste due partite è giusto crederci ed è giusto seguire la squadra.
Secondo Daniele, quanti punti servono per arrivare penultimi?
Ma non è tanto la questione dell'arrivare penultimi, ricordiamo sempre che l'Ancona in questo momento è anche a 7 punti dalla sest'ultima, che in questo momento mi sembra sia Modena e Mantova, no? 32 punti.
Allora, 32 punti, abbiamo Mantova e Modena.
È dalla quint'ultima, che è il Forlì a 31, esatto. Sono 7 punti. Bisogna stare attenti anche nel caso in cui si dovesse arrivare penultimi a non accumulare più di 8 punti,
8 punti di distacco, se no retrocessione diretta.
Esatto, e con questo andamento, visto che corrono, corre il Mantova, corre il Modena, con tutto sommato con il Forlì, con il Fano, con questo andamento non è che basta una o due vittorie, sì, forse per arrivare penultimo può anche bastare, ma dopo bisogna stare sotto gli 8 punti rispetto alla quintultima, quindi nelle ultime 7 partite c'è da viaggiare a medie, da medio alta classifica.
Sì, almeno 6 punti per rimettersi in gioco, forse.
Esatto.
Forse, non è detto che basti, no? 6 punti con le altre che dovrebbero continuare a frenare quelle, esatto, che stanno davanti a noi.
Anche perché poi magari le ultime partite qualche risultato così, diciamo, a sorpresa può sempre verificarsi, con squadre scariche che magari lasciano i punti. E visto che Modena, Mantova, lo stesso Forlì, Fano stanno viaggiando, le ultime in generale, parlo Ancona, Teramo e Lumezzane, devono accelerare il passo per non staccarsi troppo dalla quintultima.
Quest'altro amico dice: Titarelli, perché la società non chiede di giocare alle 14:30? Credo che sia solo una la partita prevista alle 14:30.
A Forlì, l'ultima, il 7 maggio tra l'altro, a Forlì, che in teoria è anche il clima un po' più caldo, quindi...
Adesso ho visto oggi un comunicato della Liga che mi pare che...
Sì, le ultime due partite.
Due partite, tutte in contemporanea, no?
E quella Ancona-Sambi inizia alle 17:30 e Forlì Ancona inizia alle 14:30. Lì non sono previsti spostamenti, ma l'Ancona giocherà sì, quasi tutte le gare alle 16:30, a Teramo alle 20:30 e a Padova di venerdì alle 20:30.
Allora, gli ultimi messaggi, Daniele, dai, facciamo questo sforzo finale, se la macchina si riaprende, eccola qua, Maricci... E torniamo su Ricci. Ma Ricci ci credeva al progetto, se non è andato a Mantova?
Sì, perché ha voluto anche fare la conferenza stampa il giorno che ha rifiutato in Mantova, convinto e deciso di restare, anche se poi il Mantova dietro si è rinforzato, perché non è arrivato Ricci ma è arrivato Vinetot, che è un difensore sicuramente importante, prima Siniscalchi, quindi non so se il Mantova ci ha rimesso, però il giocatore da parte sua aveva ricevuto un'offerta importante che ha rifiutato.
Quindi sarà stato magari anche più arrabbiato per aver rifiutato quell'offerta e ritrovarsi poi senza stipendio. Magari veniamo anche dal suo punto di
anche
vista.
Anche perché lui era venuto da un'altra stagione in passato disastrosa dal punto di vista societario ad Ascoli. Aveva vissuto una situazione simile, perché nel giorno di torno la squadra era clamorosamente naufragata dopo un buon giorno d'andata e tra l'altro c'era il vecchio presidente Benigni all'epoca, che era ormai in difficoltà e aveva vissuto una stagione travagliata sia dal punto di vista del campo che dal punto di vista societario, quindi certe cose in teoria le dovrebbe leggere anche in anticipo, avendo esperienze e avendole anche già vissute in epoche recenti. Quell'Ascoli aveva anche giocatori come Zazza e Fossati, quindi lì, anche lì la questione non era dipesa dalla scarsa qualità dei giocatori, ma soprattutto dalle difficoltà esterne, e quindi uno come Ricci in teoria le doveva annusare.
Francesco 2 dice: sono d'accordo col mister, perso per perso in campo devono andare quei giocatori che dimostrano di aver voglia e di tenere al risultato, fuori chi non ha voglia.
E da quest'altro... Sì, l'abbiamo apprezzato, finalmente sì. È stato l'unico allenatore, anche lo stesso Pagliari, sì, dava grinta, dava entusiasmo, si diceva sempre fiducioso, però non aveva mai spiegato quali erano le motivazioni di queste sconfitte, non aveva mai accusato la squadra o cercato quantomeno apertamente, mentre finalmente, per non parlare di Brini, che insomma parlava il meno possibile, quindi si teneva sempre piuttosto chiuso, abbottonato, mentre finalmente De Patre è stato esplicito, l'atteggiamento sicuramente ci è piaciuto.
Dai, non ceppiamo in giro, è palese che manco fallimo, chiudemo proprio, perentorio questo messaggio. Poi sono 25 anni che faccio l'abbonamento e non ho mai visto una squadra così scarsa, su questo sono pienamente d'accordo. Ultimi in Serie C non siamo mai arrivati, così inferiori neanche in Serie A con Pieroni, forza Ancona.
No, ribadisco, guardate anche gli altri gironi, Vibonese e Racing Roma hanno più punti dell'Ancona, quindi è la squadra, al momento i numeri parlano, la squadra peggiore della Lega Pro, il che è clamoroso.
Timoniamo i giocatori mettendoli, va bene, una certa posizione. Max, abbi pietà. Barti 61, mi fa male lo stomaco, il fegato e il cuore, non c'è se la fa più a pensare che con sosteniamo mi si era aperto il cuore, ci credevo. Barti 61. Tulli il suo gol se lo poteva risparmiare, Fiorella, dai, Fiori,
no, lì
è il suo lavoro.
Torno a, non ho neanche capito i fischi di questo giocatore che ha dato il massimo in campo per la sua squadra, non ha esultato in maniera scomposta al gol, e quindi per quello che ha fatto in quella stagione che è stata ad Ancona sicuramente meritava applausi, non perché magari ha punito l'Ancona condannandolo al momento all'ultimo posto che andava fischiato, perché il giocatore ha sempre mostrato rispetto per la maglia che ha indossato, anche nelle sue dichiarazioni che abbiamo sentito venerdì a Radio Tua stessa. Quindi sicuramente il ragazzo meritava, a mio modo di vedere, ma anche penso di quasi tutti i tifosi biancorossi, un trattamento diverso quando è uscito, mentre ho sentito qualche fischio di troppo che non avrebbe meritato.
Certo, ma quello penso che l'abbia capito anche lui, che era lo sconforto per il fatto, non per il suo gol apprezzabile, ma per il fatto della nostra squadra che... Non era presente in campo, e quindi
la scorsa stagione è andata al Südtirol perché logicamente gli offrivano un contratto più lungo con un cifre sostanzioso, con una società molto seria come il Südtirol, quindi è logico che un professionista che poi ha anche avuto, come ha detto la radio, un'altra bimba, è logico che pensi prima di tutto alla famiglia rispetto alla piazza in cui era stato. Logicamente la scelta è stata da professionista.
Allora andiamo, credo che ce l'abbiamo fatta, che non ti blocco più. Sì, l'ultimo, dai, questo qui te lo faccio leggere visto che sono già le 20 e 22 quasi. Ancora ce l'avete con noi, eh? Comunque in curva ho visto applausi per Tulli quando è uscito in tribuna, non so.
Sì, in effetti in tribuna ho sentito qualche fischio
sì, troppo. Anche noi in diretta. Allora, questo era, ti volevo far chiudere con questo, dice Miani che vuole fare la fusione con il Camerà e il Loreto, non ci sta più con la testa?
No, ma è impossibile, cioè, se anche l'Ancona cercasse una soluzione per ripartire tipo il piano Sallazzo dell'epoca, riparte tra virgolette con quella società ma senza tutti gli attuali dirigenti, cioè, non ha senso, insomma, che Miani richieda una fusione a Loreto e Camerano e poi riparta, prenda quella società e riparta lui, no, nel caso, ecco, assurdo come tipo l'epoca il piano Sallazzo, riparte o con nuovi dirigenti o con le società con la matricola, ma anche la composizione societaria di quelle compagini, non certo con Miani e tutti gli attuali dirigenti biancorossi. Stiamo parlando logicamente per assurdo, però nel caso in cui veramente accadesse, di sicuro non ci saranno né Miani né gli attuali esponenti biancorossi.
E potrebbe essere, ragionando per assurdo, la svolta che in tanti hanno auspicato negli ultimi periodi, ma neanche tanto ultimi, quelli di giocare fuori da Ancona, perché a quel punto...
Beh, vabbè, dopo torniamo sempre al discorso...
Della pretendibilità dei campi, però, esatto, insomma, vabbè. Però dipende da dove sei, no? In che categoria militi.
Certamente, e dopo come sempre è il pesce piccolo tra virgolette che verrebbe inglobato dal pesce grande, ovvero Ancona ripartirebbe con una denominazione attinente, insomma, alla sua storia e da Ancona città come base di partenza, non certo da quelle realtà servirebbero solamente, ecco, per ripartire. Però ecco, sono discorsi assurdi ai quali al momento non vogliamo nemmeno pensare.
Assolutamente no. Le
anche
ultime.
Si è parlato spesso di Falconara, ma anche a Falconara non è che sta a Falconara, insomma, come una città sempre attenta,
sì,
però
piazza.
Anche a Falconara il calcio è sparito. Le strutture stesse come Roccheggiani sono vetuste, quindi tutto questo oro che luccica nei paesi vicini io non lo vedo.
Allora, ci lasciamo con questa ultima news che è arrivata. Sapevamo che c'era un incontro da parte del direttore generale con queste cordate dei calzaturieri. Ci fanno sapere, il nostro Paolo Papilli ci fa sapere che seppur mostrando il bilancio che sarà presentato il prossimo 31 marzo a questa cordata, chiamiamola così, dei calzaturieri, Nacciariti ha continuato a raccogliere l'interesse, quindi non si sono sgonfiate le possibilità di avere come partner o come futuri soci questa cordata dei calzaturieri. Queste almeno le news che ci arrivano da sottobanco. anche se sono stati mostrati, è stato mostrato il bilancio semestrale, quello che poi dovrà essere approvato dai soci il 31 marzo. Quindi insomma, potrebbe essere una buona notizia.
Sì, noi siamo, attendiamo ecco, fatti concreti, però il registrarsi ancora dell'interesse è sicuramente una buona notizia in questo momento di pessime notizie, quindi qualsiasi cosa può servire per pigliarci a una speranza.
Bene, bene Daniele, grazie per essere stato con noi. Domani, visto che abbiamo questi problemi tecnici, non siamo sicuri se saremo in onda, lo sapremo solo vivendo, male che va, però in ogni caso...
Ma i nostri ascoltatori sono fedeli, quindi saranno...
Mercoledì ci saremo, adesso domani cercheremo di risolvere questi problemi tecnici che abbiamo avuto questa sera, se andrà tutto bene saremo in onda puntuali, diversamente saprete che però torneremo mercoledì a tenervi compagnia. Grazie Dani.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Lasciamo Daniele Titarelli, anche da me è tutto per questa puntata. Abbiamo sentito il direttore sportivo Giulio Spadoni sulle nostre frequenze, tanti vostri pensieri. Abbiamo aperto con le news della giornata, filone calcio scommesse, Dirty Soccer 3 di Nicola, 2 anni e 7 mesi, 70.000 euro di multa, 2 punti di penalizzazione alla Sant'Arcangelo per altre situazioni, non c'entra niente con il calcio scommesse, e 35.000 euro di multa, quindi il Sant'Arcangelo da quota 40 scende a 38 con i 2 punti che devono essere scontati in questa stagione. Nulla ancora invece per quello che riguarda gli stipendi non pagati, ancora non c'è stata la determinazione da parte della Covisoc sia per la Maceratese che per l'Ancona, rimandata questa situazione a fra qualche giorno. Grazie da Stefano Ferra, domani alle 13.10 la replica come sempre e come detto, ripeto ancora una volta, abbiamo avuto dei problemi tecnici, cercheremo di risolverli diversamente, domani sera non saremo in onda per permetterci appunto di risolvere questi problemi. Se tutto riuscirà nell'arco della giornata ci potrete riascoltare, se no rimandiamo a mercoledì. Una volta, insomma, dobbiamo però mettere le mani proprio sull'attrezzatura. Grazie ancora per essere stati con noi.
Punto biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18.30. Ancora!